Su sociologica.it ci sono tutti i miei interventi, sia quelli ai convegni che le lezioni da anni, quindi c'è tutta una montagna di materiale oggettivamente. E non c'è bisogno di iscriversi, si va, si prende quello che si vuole. E fine dei giochi. Come vi dicevo prima, sono Fabio D'Andrea, insegno a Perugia e salutatemi Ambrogio, i Perugini. Ho sentito che venite anche voi da lì. Eh sì, no, decisamente. Vabbè, poco male. Non è un problema. Quindi, allora, dicevo, www.sociologica.it per gli interventi. Chi volesse chiedermi qualcosa a seguito della serata, se capitasse, la mia mail è fabio.dandrea, senza apostrofo, @unipg.it. E con questo dovrei aver, come dire, dato tutti i contatti con la radio. Unipg.it, Perugia, targa. Allora, ora non mi ricordo il titolo dell'intervento, io se devo essere onesto. Ci dovrebbe esserci qualcosa a che fare con la coesione, se non ricordo male.
Culture politiche e coesione sociale.
Ecco, più o meno, eravamo da quelle parti. Allora, come vi dicevo a tavola, ragionare di certe cose è complicato, soprattutto oggi, perché noi abbiamo un modo di organizzare il sapere, un modo di organizzare i discorsi, un modo di utilizzare le categorie che secondo me ha dei problemi. E questo non è che me lo sono inventato io, perché cioè, vabbè, sì, puoi pensare a quello che ti pare, ma non è proprio esattamente questa l'idea. Il tutto nasce da una questione sulla quale noi normalmente non riflettiamo, ovvero sia, l'uomo è un essere razionale. Ma siamo abituati a pensarci come esseri razionali. Siamo abituati a ritenere che certe parti del nostro essere, quali le emozioni, gli istinti, tutta una serie di cose che vanno con l'essere umano, siano in qualche modo una zavorra, siano in qualche modo un peso, qualcosa che deve essere abbandonato. E qui vi citerò Pareto. Chi non dovesse sapere quello che dico o volesse dire cose, alzi la mano. Pareto però, tanto perché ci fa comodo, con la sua teoria delle azioni non logiche, grazie, ma per tutti.
Per tutti?
Sì, assolutamente. fondamentale proprio, come dire. Io farò il possibile, ma il caffè aiuta. Poi eventualmente anche la cocaina, se dovesse proprio le brutte. Ma insomma, allora, dicevo, siamo abituati a ritenerci esseri razionali, no? Tant'è vero che Pareto, quando fa la sua teoria dell'azione, dice azioni logiche e azioni non logiche. Ora, già su Pareto c'è parecchio da dire, che è interessante. No? Cosa dice Pareto? Che le azioni non logiche sono mosse da residui. Ora, datemi una definizione di residuo. Però c'è un'accezione? Oh, giusto. No? Tu ti aspetti che un residuo sia una frazione, no? Un rimasuglio, poca roba. Poi ti dice pure però che le azioni non logiche sono il 92% delle azioni umane. Dice, beh, c'è qualcosa che non mi quadra. Voglio dire, se io dovessi prendere un processo industriale e dire che il 92% di quello che produce è residuale, avrei qualche difficoltà a avere qualcuno che mi dà dei soldi, no? Il famoso business plan, queste cose che facciamo. Però Pareto, che si pregia di essere un positivista, come probabilmente vi ricorderete, il che vuol dire che ritiene di dire cose che hanno un fondamento oggettivo nei fatti, quindi non cose, riesce però a dirci che il 92% delle azioni umane è mossa da residui. Il che, ripeto, è complicato. L'altro 8% teoricamente dovrebbero essere azioni economiche, perché noi nel tempo, io ovviamente avendo un'ora e mezzo vado molto per le spicce, se c'è qualcosa che volete che vi spieghi di più, non fate altro che dirmelo, però diciamo che noi nel tempo abbiamo ridotto l'idea di razionale a quella di economico, che non è la stessa cosa, assolutamente. Non è detto da nessuna parte questa, tant'è vero che se voi andate a prendere un minimo di bibliografia trovate un fottio di ragioni. Pensate soltanto a Kant, che era il primo a averci riflettuto un minimo sopra, già tra le tre. Dopodiché c'è la ragion cinica, la ragion sensibile, ce ne sono un'ira di Dio di ragioni. Perché? Perché ragione, come dire, è un modo di porsi verso il mondo, ma non è codificata. Siamo noi che la stiamo riducendo per passaggi successivi sempre di più a qualcosa che si inserisce bene nel nostro quadro di ragionamento, nei nostri quadri di ragionamento. Allora, attraverso Pareto vediamo che c'è già qualcosa di stonato, nel senso che se io devo dire che il 92% delle azioni dell'essere umano sono non logiche, qualche dubbio sul fatto che l'essere umano sia così razionale un minimo me lo dovrei porre, perché insomma il 92% è tanto, tanta roba, no? E Pareto, per giustificare un po' questo discorso, per spiegarci come facciamo a continuare a ritenerci razionali seppur mettendo in atto uno scatafascio di azioni insensate, secondo lui tira fuori questa idea geniale delle derivazioni, che trovo sia uno dei contributi più intelligenti alla sociologia degli ultimi decenni. Derivazione è qualcosa che ex post mi rende un comportamento razionale, ex post. Ovvero se io faccio una cazzata colossale, poi in un qualche momento mi dico che trovo tutti i motivi per i quali avrei potuto farla e me li vendo come motivi che mi hanno spinto a farla. Il tutto ovviamente quando io non sono consapevole. E questo è un altro dei punti sui quali dobbiamo riflettere, la consapevolezza. Perché insieme al ciarpame sul fatto che l'uomo è razionale, noi ci vendiamo anche tutto un altro ammontare di ciarpame sul fatto che l'uomo è perennemente attento, perennemente consapevole di se stesso, perennemente cosciente, no? Ed è una balla grossa come una casa. Ma non è una balla grossa come una casa, ripeto, perché ve lo dico io. Qui andiamo a toccare un altro campo che di solito con la sociologia non c'entra niente, che è quello delle neuroscienze. Che è molto interessante per tanti versi, perché ci dimostra in modo scientifico, duro, no? Tutte quelle cose che diciamo, prego, normalmente con i nostri luoghi comuni, ci dimostra che questi particolari luoghi comuni sono infondati. Noi sappiamo perfettamente che la nostra soglia d'attenzione, nella migliore delle ipotesi, fai 45 minuti e sei bravo. 45 minuti riesci a rimanere attento a qualcuno che ti dice qualcosa. Poi che succede? Poi tu sei sempre lì. È che pensi ad altro, ti distrai, sei altrove, ti cominci a chiedere che cosa mangerai a cena, ripensi a quello che ti ha mandato un SMS. A un certo punto dici, sì, diciamo, e quello che parlava è andato avanti e tu non c'eri più, ma eri sempre lì. Allora tu chi sei? Dove sei? Quando non ci sei? Quando guidi e ti accorgi che sei arrivato improvvisamente, dici, cazzo, ma ero partito 2 minuti fa? È un'ora che guido e non c'è. Dov'ero? Sono sempre lì. Però, come vedete, non sono questa entità solida, moderna, con cui io normalmente mi penso. Io sono un fenomeno, sono un processo, costantemente in fieri. E non sempre nel migliore dei modi. Teniamolo presente, qui non c'è happy end. Qui dobbiamo prendere atto del fatto che l'essere umano è un qualcosa che non siamo in grado di descrivere oggi come oggi, perché lo descriviamo sì, ma sbagliamo, e quello è il grande problema. E su questo errore si innervano una montagna di problemi ulteriori, capite? Quello è il punto. Cioè la nostra autorappresentazione che è fallata, l'autorappresentazione occidentale, partendo con Cartesio che, come al solito, poveraccio, si rivolterà nella tomba, ma è uno dei bersagli preferiti di quasi tutti quelli che ragionano in quest'ottica, perché non è che è colpa sua, chiariamoci. Però Cartesio è quello che di questo discorso ha dato la formulazione più efficace. Cogito, ergo, sum. Perfetto. Cogito non vuol dire penso in generale, ma penso razionalmente. Ok? Quindi Cartesio è pure quello che ci ha detto, testuali parole, dobbiamo mirare ad avere idee chiare e distinte. Lapidario. Dobbiamo avere un pensiero puro, quindi come vedete, questo spero di riuscire a fare in tempo a dirvelo, ma nella scelta degli aggettivi ci sono degli interi registri immaginali che entrano in gioco. Nel momento in cui parlo di puro sto chiamando in causa ben più che la semplice ragione, sto chiamando in causa una questione di natura, una questione di spirito, una questione di essenza, sto definendo al contrario tutta un'altra serie di cose, ovvero sia tutto ciò che osta al pensiero puro è impuro. Quindi le passioni, gli istinti, le simpatie, i moti dell'animo, tutto quel discorso che in qualche misura ci rende umani, da Cartesio in poi è stigmatizzato. È qualcosa che deve essere rimosso. Tant'è vero che Pareto, con la faccia come il culo, se mi permettete il francesismo, dice che il 92% di me è residuo. Perché è questo che dice, no? Se il 92% delle azioni non logiche è mossa da residui, vuol dire che il 92% del mio essere razionale è residuo. Quindi l'8% è razionale più o meno, ma salvo il 92% è da dimenticare. Tra l'altro vi faccio presente che questi numeri sono divertenti. Perché tornano? un po' come Fi, non so se conoscete la faccenda della sezione aurea, che è questo numero che ricompare in una miriade di combinazioni matematiche, biologiche, genetiche, eccetera, eccetera. Tornano, dei numeri tornano. Allora, noi abbiamo 92,8, grosso modo. 92,8 è anche la percentuale di comunicazione razionale che compone la comunicazione efficace. Non so se avete presente la questione. Cioè, nella teoria della comunicazione ci dicono che nella comunicazione generale, perché sia efficace, c'è un 8% di razionale o verbale, un 92% di paraverbale e non verbale. Arriviamo da capo a 12 un'altra volta. Pure lì le parole che ci piacciono tanto contano per l'8%. Ma non solo, ce n'è anche un altro, lì è un po' più sbilanciato in effetti, ma voi probabilmente immaginate che noi abbiamo decodificato il DNA, visto che c'è il genoma, no, tutte queste cose, e che quindi sappiamo di che cosa parliamo. Allora, una delle cose divertenti è che noi conosciamo di fatto il 2% del DNA, sappiamo a che serve il 2% del DNA, e abbiamo deciso che il restante 98% è immondizia genetica. Perché non sapendo a che cosa serve, abbiamo buttato tutto nella pattumiera, insieme ai residui, insieme a tutto il resto. Noi abbiamo un atteggiamento fondamentalmente di defenestrare le cose che non capiamo dentro la pattumiera e trasformarle in rifiuti, che è estremamente divertente. Però ad ogni modo, riprendiamo il discorso. Quindi vi dicevo Cartesio. Cartesio è quello che ci dà il modo attraverso il quale noi ci guardiamo. Okay? Ci dà in qualche misura una linea di comportamento, ci dà un quadro di riferimento al quale adeguarci, solo che purtroppo questo quadro di riferimento è sbagliato. Quello è il problema. No? Quindi noi, dal 600 in poi, che è il momento in cui Cartesio opera questa sintesi, in cui non a caso nasce la scienza come attività cognitiva, quindi come paradigma cognitivo, comincia l'economia, insomma tutta una serie di fenomeni estremamente interessanti, noi dal 600 in poi ci immaginiamo... vedo che continua, capisco, spero di non essere così noioso. Allora, dicevo, dal 600 in poi, con calma, perché non è che nel 600 tutti improvvisamente abbiano cominciato a ragionare così, però noi oggi sì. E quello è il problema. Allora voi mi direte, vabbè, ma Cartesio è stato criticato, quello che vi pare. Sono assolutamente d'accordo, non voglio fare filosofia. Però vi sto dicendo che da sociologo devo constatare che l'affermazione cartesiana è parte integrante della nostra cultura. Ed è uno dei, come dire, tasselli fondamentali della nostra cultura, perché quasi tutto quello che noi abbiamo costruito nella modernità si fonda sul fatto che noi siamo razionali. Il che è un bel casino se non lo siamo. So se questa cosa vi si affaccia, no? Nell'ipotesi che io non sia razionale, come faccio a fare i conti con tutte delle istituzioni dove io sono razionale per forza? Per definizione. L'azione razionale, l'agire razionale, l'economia, l'amministrazione, l'organizzazione, tutto questo è focalizzato su un uomo razionale. Che non c'è però, cazzo, e quello è il problema. Capite dov'è il problema? È tutto lì, non c'è l'uomo razionale. Allora, finché la modernità ha mantenuto la sua capacità coercitiva, la sua capacità organizzativa, un versante clandestino non irrilevante del quale parliamo adesso è andata bene. Ma man mano che queste cose hanno ceduto il passo, non ce l'hanno fatte più, noi oggi ci troviamo a vivere in un mondo che non rientra in nessun modo in quello che diciamo. Noi parliamo di cose che non esistono. Capite? Sto drammatizzando molto, mica tanto, ma un pochino sto drammatizzando. Tanto per farvi un esempio aneddotico. Frederick Taylor, chissà chi è Frederick Taylor? Sfortunata mortale. Voi vedo che siete vissuti finora senza nessun problema. Ma Frederick Taylor è il padre del taylorismo. Catena di montaggio, fordismo, no? McDonald's, tutte queste cose sono Frederick Taylor. Frederick Taylor è in qualche misura uno dei personaggi più importanti della storia recente della nostra umanità, perché ci ha messo in testa tutta questa serie di stupidaggini alle quali noi sacrifichiamo tempo, denaro, incazzature in vere conde, tutto quello che vi pare. Però Frederick Taylor era matto, e non sto scherzando, era matto. Cioè Frederick Taylor era uno che ha passato la gran parte del suo tempo a trovare un modo per riuscire a non cascare dal letto di notte. Perché aveva degli incubi talmente terrificanti che si contorceva e cascava da sotto. E noi abbiamo informato i nostri comportamenti in larga misura a Frederick Taylor, a un pazzo. Se vede, se guardi la società con un minimo, basta essere un po' così disincantati e te ne accorgi. Però è inquietante la cosa. Vi dico solo che uno dei seguaci di Frederick Taylor, un bel giorno, per massimizzare i tempi, quasi, si è detto, ma se io mi rado con una mano sola e ci metto 2 minuti, con 2 mani ci metto 1 minuto, mi conviene. E si è praticamente sgozzato, l'hanno portato in ospedale di corsa, perché questo era partito così, e perché con i rasoi del tempo era piuttosto complicato, però è riuscito ad arrivare a questo. Cioè, quindi abbiamo a che fare con gente, insomma, peculiare nel loro piccolo. Ecco, però noi di fatto ci stiamo uniformando a questi, a queste linee. Ma è poi andata male, però, perché l'esito delle human resources di oggi non vorrei menzionarlo. Ecco. Quindi capite che, perché questo però? Perché Taylor rientra perfettamente nel canone cartesiano. No? Il canone cartesiano per il quale io posso in qualche misura fare ciò che voglio, dove voglio e quando voglio, perché lo spazio e il tempo sono irrilevanti. Tanto per dirne una. Vediamo adesso. Adesso, anzi, questa lezione si presta poco, perché stiamo facendo lezioni in un orario che è del tutto anomalo, no? Per cui può pure andare bene. Però di fatto tu fai lezione quando? Ti stai a porre il problema se ti senti in vena, non te va, te va più o meno? No, non te ne può fregare di meno. Tu fai lezione e vi faccio presente la finezza che c'è a monte. Tu fai lezione per un tot ore pur facendone meno. Perché noi siamo arrivati a questo. Nel nostro delirio di onnipotenza abbiamo deciso che un'ora universitaria dura 45 minuti. Abbiamo deciso che un semestre universitario dura 5 settimane. Sono fatti immaginalmente potenti questi ragazzi, non sono stupidaggini. Pensateci. Vuol dire avere in qualche misura una hubris che ci porta al controllo, no? A decidere che il tempo è modulabile, che noi possiamo farne ciò che vogliamo. E poi possiamo anche dire, ok, devi fare 20 ore di corso, ne fai 2 round a 10. Tanto uguale. Tu comunque sei un intelletto puro e disincarnato, non hai problemi di stanchezza, di digestione, di attenzione, non sei umano, sei una macchina, per cui io ste ore te le posso fare quando mi pare. Non so se vedete dov'è il problema, qual è la questione. È Cartesio questo, perché Cartesio cosa fa? Divide due res, res extensa, res cogitans. La res cogitans è perfettamente disincarnata, quindi potrebbe andare avanti ad libitum, diciamo che è un'anima tossicodipendente per certi versi. Non ha bisogno di dormire, non ha bisogno, c'è niente, sta lì perfettamente, eterna, sveglia, limpida, è quello che volete. Tutto il resto non ci interessa, è meccanica, no? E se è meccanica è equivalente. Quindi vuol dire che c'è spazio, lo spazio va bene, posso studiare qui, posso sedermi lì, posso stare sul famoso pomodottone di Eta Beta, posso stare dove pare, perché tanto è irrilevante, posso fare lezioni quando voglio, posso studiare dai 3 alle 5 di mattina se sono uno che lavora tanto e ha una scuola online adeguata. Fregandomene bellamente della resa, neanche direi della resa, della mia fisicità, perché la fisicità è importante. Domande fin qui? Problemi? È possibile? La cassa non riesco a capire perché continua a fischiare, però, perché dovremmo aver chiuso tutto qui. Che mi risulti è spento sto coso, sì? Possiamo spegnere l'amplificatore? Perché questo è l'amplificatore, secondo me. Non siete tenuti ad essere d'accordo con me, eh? Se qualcuno pensa che io dica un sacco di cazzate è libero di alzare la mano, dirlo. Siamo del 92%. Allora, finito questo breve incipit, torno un attimo invece a perché Cartesio ha sbagliato, perché ci sono dei fondamenti interessanti che recuperano tutta un'altra serie di cose. Allora, a un certo punto, un tale che si chiama Antonio Damasio scrive un libro che si chiama L'errore di Cartesio. Non so se avete avuto il piacere, nel caso vi inviterei, perché è un bel libro. Antonio Damasio è un neurofisiologo. Dice che c'entra un neurofisiologo che scrive di Cartesio. Questo è uno dei primi, delle forme di reazione immediate che vengono in una cultura malata, però. Tenetelo presente, perché non vedo perché un neurofisiologo non debba poter scrivere di Cartesio, no? Come si capisce perché io non debba poter scrivere di filosofia e antropologia, però io sono un sociologo, per cui io dovrei scrivere cose sociologiche, no? Chiaramente. E questo è un grosso problema della nostra cultura. Ma comunque, allora Damasio a un certo punto decide, da neurofisiologo, di fottersene, ringraziando Dio di questa cosa, e dice, ragazzi, io ho scoperto una cosa che è problematica. Questa cosa che ho scoperto è che Cartesio ha sbagliato. E me ne sono accorto praticamente, empiricamente, non è che una mattina mi sono svegliato e ho detto perché? Perché ho scoperto attraverso lo studio di persone con dei particolari traumi cerebrali che ove ci sia un malfunzionamento cerebrale di una certa area, nella fattispecie le aree che si interessano alle emozioni, perché noi oggi sappiamo dov'è il settore emotivo del cervello e dov'è il settore razionale. C'è una cosa che si chiama sistema limbico che si occupa delle emozioni e c'è una cosa che si chiama neocorteccia, che è quella che vedete in tutte le in tutti i CSI del mondo quando qualcuno ti mette un cervello in mano, ecco, quella lì è la neocorteccia, e che si occupa del pensiero razionale, no? L'idea quale sarebbe? Che Cartesio, nella sua saggezza, nella sua intelligenza, avesse anticipato i tempi intuendo cosa? Che la neocorteccia fosse l'unica parte funzionante del cervello e tutte le altre che si sarebbero dovute in qualche modo atrofizzare perché avevano a che fare col famoso 92%. Ecco. Allora che succede? Che a un certo punto si accorge Damasio che quando ci sono danni al sistema limbico, il QI, quindi la ragione matematico-logica, logico-matematica, rimane uguale, ma il decisore non decide più. Quindi capite dov'è il punto? Attraverso il trauma si verifica di fatto quello che Cartesio e Pareto si augurano, ovvero sia c'è un uomo che è solamente razionale. Tutti noi dovremmo, no, esultare, evviva, evviva, abbiamo un razionale, solo che sto razionale è un catorcio, poveraccio, perché non funziona. E quindi Damasio dice, il problema non è tanto che ci sono ancora le emozioni, quanto che non c'è il pensiero razionale puro. Non esiste un pensiero che sia solo razionale. Il pensiero è sempre un cocktail di contributi di tutte le parti del cervello, perché il cervello è più intelligente di noi. Strano a dirsi, però di fatto si può, se ragioniamo un attimo, per paradossi si può fare. Il cervello si è andato costruendo per balzi evolutivi. Ci sono tre fasi evolutive del cervello. Cioè il cervello rettiliano, che è il cervello che noi trattiamo con supponenza e sufficienza perché ce l'hanno pure i rettili, ma è quello che ci fa vivere, per cui se mi permettete io starei un attimo più attento sul cervello rettiliano, cioè è quello grazie al quale tutto l'enorme avvenire che siamo noi sempre accade, che vi sfido a essere razionali e a pensarvi vivere, non avete la più pallida idea di che cosa accada là dentro, quindi che vorreste fare, ma soltanto a tenere sott'occhio i polmoni e il cuore sarebbe un problema. Visto che abbiamo quell'attenzione di prima, no, basta che mi distraggo un attimo e sono secco. No, eppure noi continuiamo a fare milioni di cose in contemporanea, ok? E quel milione di cose le fa il cervello rettiliano, poveretto, che è quello proprio più. Poi c'è il sistema limbico e poi c'è la neocorteccia. Ma non è che sono separate attentamente, come avrebbe voluto Cartesio e forse anche Taylor. Sono nate l'una dall'altra e quindi sono continuamente implicate. Quindi quello che accade nella neocorteccia senza il sistema limbico non funziona. Sì, puoi fare il tuo QI con tutti i conti, le cose, le forme carine, i numeretti, quello sì, ma se ti chiedono quando torni la settimana prossima, 6 ore e mezzo d'orologio per decidere l'ora dell'appuntamento. Allora dice Damasio, è evidente che nei nostri processi decisionali e anche nel nostro pensiero le emozioni giocano un ruolo importante. Non dico fondamentale, anche se riprendo Pareto potrei pure dirlo, no? Visto il 92%, insomma, ci penserei un attimo. Però comunque, vabbè, facciamo quelli diplomatici. Sono perlomeno altrettanto importanti quanto il pensiero razionale. Ok. Perché? Perché mi permettono di ricorrere alla memoria di lungo termine e di orientarmi nell'infinità delle prospettive e delle possibilità sulle quali io posso operare una scelta, togliendone un po'. Perché tenete presente che noi parliamo sempre di scelta, no? Questo è un altro di quei termini strainflazionati. Ah, libertà di scegliere, tutto quello che volete, bellissimo, per carità. Ma la scelta ha dei costi esistenziali micidiali, se ci pensate. Perché la scelta non è mai simmetrica. Tu scegli uno e perdi 100.000, citando Pirandello, no? Uno, nessuno e 100.000, allora sì, voglio fare il sociologo. Non è che faccio o il sociologo o lo zappaterra, potevo fare il cantante rock, potevo fare l'escursionista, potevo fare il commerciante, potevo fare il magazziniere, potevo fare quello che vi pare, ma ho scelto il sociologo. Fine. Quindi è uno contro tanti, sempre. Capite? Quindi scegliere è complicato, è difficile. E se questa scelta non è in qualche misura rivestita è intrisa di qualcos'altro, è una scelta che ti peserà qui per tutta la vita, perché questa è un'altra delle piccole cose sulle quali non riflettiamo mai abbastanza. L'autonomia dell'individuo, la soggettività individuale, l'uomo moderno, il protagonista, l'uomo politico, quello che fa le scelte, la democrazia, tutte queste belle cose, no? Ruotano attorno a una persona responsabile che si faccia carico delle sue azioni. No? Teoricamente tu dovresti votare dopo esserti informato, dopo aver fatto le tue valutazioni in base ad una libera decisione, con una affinità anche morale e fiduciaria nei confronti di qua, tutte queste belle cose. Ma dove sono poi nella prassi queste? No, non ci sono. Non solo, ma nel momento in cui tu sei responsabile di tutte le tue scelte, noi siamo sempre più responsabili di tutte le nostre scelte, perché noi oggi scegliamo tutto in pratica, tranne la nascita. Possiamo scegliere qualsiasi cosa, possiamo scegliere la religione, possiamo scegliere il sesso, possiamo scegliere la professione, il continente in cui vivremo, tutto quello che vogliamo. Il taglio dei capelli, il taglio degli occhi, la forma degli occhi, la forma del seno, quello che volete, ok? E sono tutte decisioni nostre. Il che vuol dire che da una parte facciamo una decisione, ne scegliamo uno rispetto a N, e se poi quella scelta va male, non abbiamo nessuno con cui prendercela, solo noi. È pesante questa responsabilità, ragazzi, non è una cosa facile. Tant'è vero che nella prassi poi vediamo che c'è la deresponsabilizzazione totale. Non è casuale che non si riescano più a trovare responsabili di niente, che nessuno si faccia più carico di nulla, che nessuno voglia avere rapporti impegnativi, che nessuno voglia mettersi sotto. Perché? Perché diventa una cosa che ti fa mancare l'aria, perché non c'è una via di mezzo. Siamo in un campo di assolutizzazione di una immagine che purtroppo non risponde alla nostra natura. E questo genera evidentemente una serie di contraccolpi infiniti. Perché? Primo, perché non sei mai all'altezza delle aspettative. No, la società si aspetta che tu sia razionale. Ma tu non è che non sei razionale perché sei cattivo, non sei razionale perché non puoi. Quindi comunque in un qualche momento tu non sarai razionale, magari trufferai gli altri con le tue derivazioni, magari riuscirai a farti passare per razionale, ma tu dentro dai e dai te ne accorgi che non è così, capite? Quindi nella migliore delle ipotesi tu stai su un livello di non disperazione, più o meno, perché vi ricordo che questo è un problema di riconoscimento. Noi dovremmo essere all'altezza dei modelli di successo perché anche gli altri ci stimino e ci si crei una forma di rispetto, si crei una forma di fiducia, eccetera, eccetera. E come diavolo facciamo se non ce n'è mai una che è possibile portare a casa di queste cose? Se comunque anche gli altri pensano che noi ce lo meritiamo, noi dentro sappiamo che no, perché quella cosa l'abbiamo fatta perché per tutt'altro motivo. Non perché pensavamo che fosse razionale, perché ma volevamo fare uno sgarbo a lui, poi casualmente è successo che è andata bene e quindi siamo dei geni. Non funziona così. Puoi mentire agli altri, ma non puoi mentire sempre a te stesso. Quindi, come vedete, si genera un circuito di disistima perenne, un'ansia esistenziale. Capite? Oh, ovviamente non vi sto dicendo che questa sia la chiave di interpretazione di tutta la realtà, ma secondo me è una delle chiavi. Uno dei motivi per i quali abbiamo una cultura nella quale, nonostante ci venga detto, ripetuto, spiegato, tutto quello che volete, che non devi assumere certe droghe, non devi bere certe cose, non devi fare certe cose, eccetera, eccetera, noi continuiamo a farlo. Allora, o siamo tutti stupidi, e potrebbe pure darsi, però poi facciamo finta di no, perché sennò è inutile parlarne, oppure c'è qualcos'altro, c'è qualche altro motivo. E se io comincio a ragionare in termini non razionali, ma di altre logiche, di altre grammatiche, questi motivi sono abbastanza compiuti, li capisco, li vedo, capite? Questo è il problema. Perché? Perché vuol dire che, chiudete il perché vuol dire che, non c'è. Li capisco perché? Perché un uomo che non è soltanto razionale risponde anche ad altro che non sia la semplice ragione. Ok? E questo vuol dire recuperare delle dimensioni dell'essere umano che noi abbiamo tolto di mezzo. Vuol dire andare a cercare altro dell'essere umano che non la semplice ragione strumentale. Ci ha provato la psicologia, ci ha provato secondo me in modo non particolarmente brioso, se vogliamo dire così. Perché? Perché inizialmente l'idea generale era quella di bonificare l'inconscio, poi a un certo punto si sono accorti che l'inconscio non c'era verso di bonificare, hanno detto ok, famo finta che non è importante, no? Per certi versi, mettiamola così, oppure lo curiamo, oppure quello che volete. Sull'inconscio si potrebbe dire tantissimo, ma per il momento lo lascio da parte. Però sta di fatto che l'approccio psicologico è uno degli approcci possibili. Ma esistono altri autori che propongono altro. Per esempio io studio, credo che se dovessi definirmi, mi definirei uno studioso dell'immaginario o dell'immaginale. E che cosa sarebbe st'immaginale? Ecco, l'immaginale è un insieme di dimensioni di significato che non sono razionali. Risponde alla logica della metafora, risponde alla logica della poesia, risponde alla logica dell'immagine e del simbolo, risponde a quello che, santi Dio, è il modo in cui funziona la nostra mente. È bello, ragazzi, vi giuro che è bello. E ci sono degli artisti, non, a parte gli artisti, ci sono dei pensatori che questa cosa l'hanno perseguita nonostante tutto. Uno è Simmel, io sono uno specialista di Simmel, se dobbiamo ridurmi a qualcosa di accademico sono uno specialista di Simmel, ma Simmel non l'avrà detto perché poveraccio nel 1900 era un po' complicato dirlo, già ci ha pagato parecchi prezzi per non essere d'accordo, ma con l'estetica sociologica Simmel diceva proprio questo, tu vedi il ponte e capisci che significa la connessione, la relazione. Il ponte non è solo il ponte. Il ponte è uno sciame di significati, avrebbe detto Gilbert Durand, che è uno degli autori che invece questa cosa l'ha fatta bene, che è scomparso recentemente ed era una persona splendida, peraltro. Vuol dire questo, vuol dire che tu sei esposto costantemente a sollecitazioni, comprensioni, modi di percepire la realtà che vanno su tanti registri, non sono solo razionali. Tu vedi un oggetto e quell'oggetto ti suscita idee, ti suscita connessioni, ti suscita possibilità. Solo che c'è un problema, che questo sciame è indisciplinato. No? Il problema dell'immagine, che è uno dei fulcri del tempo attuale, no? Tutti parlano della civiltà dell'immagine, tutto questo. Ecco, però non abbiamo nessuno strumento per capirla normalmente, l'immagine. La riduciamo a icona, ci ragioniamo in termini di comunicazione, per carità, vanno bene anche quelli, ma non esauriscono il tema. Ok? Durand cosa dice? L'immagine viene prima della parola. Orrore! Però se voi ci pensate, è vero. Perché le popolazioni prima, no? Quelli che andavano in giro, bassetti, bruttini, non scrivevano sui muri, facevano dei disegni. Quindi l'immagine viene prima della parola. La parola viene dopo. La parola viene con un grado di sviluppo coscienziale particolare, con delle evoluzioni ulteriori, ma noi già eravamo uomini da milioni di anni prima che arrivasse la parola. E come facevamo? Facevamo più o meno, non benissimo, ma si faceva. E soprattutto perché dobbiamo improvvisamente rinunciare a tutto questo? Perché Platone trovava antipatici poeti? Mi sembra un tantino esagerato, però di fatto il primo step della questione è tutto lì. Ok? Quindi l'immagine però c'ha questo di brutto, che non la fermi. Tu vedi un'immagine e improvvisamente ti si presentano alla mente n significati, spesso e volentieri contraddittori gli uni rispetto agli altri, spesso e volentieri che non vorresti immaginare, perché tu sei pure brutto, sei pure cattivo, non sei sta perla di bellezza e di bontà che pensi di essere perché è razionale e buono. Quindi dobbiamo recuperare pure il fatto che noi siamo un cocktail. Non c'è il buono e il cattivo. Magari sarebbe tutto molto più semplice, non a caso l'atteggiamento occidentale è un atteggiamento riduzionistico. Noi riduciamo le cose con l'accetta, nel modo più drastico. I buoni e i cattivi, insomma, chi si ricorda a scuola, no? Buoni e cattivi, perfetto. Quella è la nostra, il nostro modo di fare è rimasto quello della scuola elementare. Però noi non siamo così, noi siamo stronzi spesso e volentieri, siamo dei perfetti bastardi, ma siamo anche buoni. E sta cosa, un pensiero che non è capace di pensarlo, si trova a disagio, no? Tant'è vero che passiamo oggi attraverso due paradigmi dei quali uno stentatamente sta cominciando a prendere forma. Da una parte abbiamo il famoso out-out, colà, mi raccomando perché è latino, ovvero sia o, e dall'altra et. Allora il problema qual è? Che noi pensiamo out-out, ma viviamo et. E questa cosa comincia a pesare, comincia a costare, anche perché noi siamo quelli che hanno radicalizzato l'out-out. La nostra fase culturale, questi anni, sono quelli della radicalizzazione dell'out-out. Prima era tutto molto meno, come dire.
Ma noi viviamo questa per superare l'angoscia dell'out-out, forse?
No, dunque, noi lo viviamo, ma non lo pensiamo. E questo è il grande problema. Cioè, noi, se voi fate un attimo di autoascolto, vi rendete conto che noi diciamo le cose e ne facciamo altre. Normalmente. No? Allora, siamo radicali nella condanna di qualcuno? Sì. Però qualcuno che fa parte di quella categoria, che è amico nostro? No. Scusami, allora se, no? Come mai? Questo, ma non solo noi, tutta la cultura. Vi faccio un esempio che trovo estremamente divertente ogni volta. Allora, se si droga, se si rifà il setto nasale Agnelli, è un manager. Se un poveraccio per strada si è fatto una striscia di coca, è un tossicodipendente. Ora, spiegatemi. Perché il manager dovrebbe potersi drogare e questo rientra nel suo ruolo laddove lo sbandato che te scippa, no? Io non vedo grossi motivi se devo ragionare in termini out-out. Se devo essere onesto non li vedo manco se cambio la prospettiva, però comunque è un esempio abbastanza interessante. E noi facciamo regolarmente così. Tempo addietro passava alla televisione, sapete le notizie sotto i telegiornali, no? Extracomunitario scippa il console canadese. Il console canadese è extracomunitario pure lui. Allora mi chiedo, no? Sta aggettivazione come diavolo va siete inventate? È piuttosto evidente. Però, ripeto, se noi queste cose le apriamo e ci guardiamo dentro, troviamo molto di più. Perché non è solo quello il problema. È evidente che noi stiamo semplificando, abbiamo semplificato troppo. E siamo a un livello tale di semplificazione che non riusciamo più a complessificarle le cose. Anzi, le continuiamo a chiudere. Non so se avete visto Wall-E. Wall-E colleziona posate di plastica. Non so se vi ricordate. Forchette e coltelli. E cucchiai. Un bel giorno trova una di quelle posate che non so se avete visto, che sono un cucchiaio con i due denti in mezzo. E sta 2 minuti davanti alla cosa e dice, questo non lo metto. Poi saggiamente lo mette in mezzo. È questo. Questo è il punto. Voi fate qualunque categoria e immediatamente troverete qualcosa che non c'entra. Perché le categorie sono così. Andrebbero prese con un po' più di, come dire, morbidezza, leggerezza. Invece noi stiamo continuando a categorizzare. Allora tu non solo sei un sociologo, ma sei un sociologo politico. E non solo sei politico, ma sei un politico dei paesi dell'est. E non solo dei paesi dell'est, ma di quel paese dell'est. E devi parlare con quelli che studiano quel paese dell'est. E se a te viene un'idea che, guarda caso, potrebbe servire pure a uno che studia i paesi dell'Asia, è uguale. Perché non glielo direi mai. Capite? E se io per pensare ho bisogno del contributo di un antropologo, diventa eterodosso, bizzarro, divertente, ma non sono più affidabile. Perché? Perché io devo stare qui, chiuso. Allora, se voi prendete la storia delle scienze, scoprirete che non c'è stata una scoperta, che è una che sia accaduta così. Una, trovatemene una, di uno che ha detto, ma voglio scoprire i raggi X. Si è messo lì a scoperti i raggi X. No, i raggi X ha scoperto i Röntgen, che a un certo punto ha cominciato a illuminare tutto quello che trovava, gli si è accesa una cosa e ha detto, oddio, quello com'è che è diventato blu? Ecco, tanto per darvi un'idea della scienza come funziona. Funziona così, ed è anche divertente. Il problema è che noi l'abbiamo un po' persa la questione del fatto che potremmo divertirci, perché il divertimento è insieme a tutto quel 92% delle cose che, no, purtroppo non possiamo prendere perché siamo seri, razionali e cartesiani. Questo lo trovate nel sapere. No? Il sapere deve essere per forza una grandissima rottura di palle? No. Però siamo riusciti a trasformarlo in questo modo. Nella grandissima parte dei casi tu segui delle lezioni che ti fanno due palle che non sono descrivibili. No? Ecco. E vi pare normale? Quando, se pensate ai filosofi iniziali, che erano i filosofi, erano quelli che amavano la meraviglia. Cioè, filosofia era lo stupore del sapere. Dove cazzo è finito lo stupore del sapere? Dov'è? Quando lo troviamo noi qui, in questa noia mortale? Altro motivo per il quale la gente si droga. Ovviamente, no? Perché, voglio dire, se tu vivi in un mondo che è quello che tu hai fatto, e non puoi non drogarti, santo Dio. Quando Weber, quello io devo dire che con Weber è un buon rapporto, ma a volte secondo me ha sbagliato. Il problema del disincanto non è il mondo. Lui ha detto il disincanto del mondo. No, no, siamo noi il problema. Il mondo starebbe benissimo. Capite? Proust ha detto, tu non fai un viaggio, cambia gli occhiali. Quella era l'idea. Perché se tu il mondo lo guardi fuori da queste categorie noiose e mortali che ci siamo inflitti, il mondo è uguale a prima. Il posto della meraviglia, dello stupore, dei cattivi, per carità, quello che volete. Pensate soltanto, tornando all'immaginale, quanto questo torna nella fiction, per esempio. Nelle produzioni economiche, i videogames. Una delle cose più importanti oggi è gioco, noi il gioco lo guardiamo come se, però uno dei più grossi giri di denaro del pianeta, il gioco. Gente che spara ai non morti, che si innamora dei non morti, che trova i vampiri che scintillano, quelli che ci si può fare sesso stando attenti perché sono dei martelli compressori, tutte queste cose qui, però guarda un po' i casi della vita, noi continuiamo a immaginarci un mondo più divertente. Hogwarts, Harry Potter, il Signore degli Anelli, è ovunque. Come fai a parlare di un mondo razionale oggi? Ma fosse soltanto il Signore degli Anelli, magari staremmo un passo avanti. Ma guardate il giornale e trovatemi qualcosa di razionale nel giornale. Dove? In politica? Vogliamo parlarne? Io preferirei evitare, perché francamente proprio non gliela faccio ultimamente. Però il problema è qui, ovvero sia noi oggi siamo, credo, una delle generazioni meno razionali che siano proprio mai esistite. E invece pretendiamo di esserlo. E vogliamo continuare a imporre questa pretesa al resto del mondo, il quale non ci pensa per niente. Perché il mondo non è razionale. Hegel ha toppato. Quello è uno dei punti focali, perché c'è Cartesio, ma c'è pure Hegel, irreale, razionale. Oedo brilla per la sua razionalità. Basta che vi guardiate dentro. Quante volte nei rapporti interpersonali pensate una cosa, ne fate un'altra, poi ricambiate un'altra volta, poi siete perfettamente consci del fatto che non dovreste, ma lo fate uguale, o anche nei movimenti economici, nelle spese. Quando mai siete razionali? Dov'è questo che la mattina si mette lì e dice: allora ho bisogno di 5 uova, 4 bustine di zucchero, 7 zucchine normali e un hamburger. Ora, l'hamburger lo vendono con 5 centesimi di risparmio a torre spaccata, per cui vado a comprarlo lì. Le 5 bustine di zucchero le rubo al bar. Ma chi è questo?
Mia nonna.
Oh, almeno uno, meno, ma so, almeno uno sono contento di vederlo. Però chi di voi nel suo fare acquisti, tranne un mio amico che deve essere conoscente di sua nonna, si è mai posto sto problema? Esci e compri quello che ti capita, o ti sei fatto la lista e la compri, e bene o male la compri tutta nello stesso posto, dove c'è anche un'economia, perché almeno sei lì e finisci, no, volendo. Però questo essere, questo homo economicus, che prima, secondo gli economisti, era un'astrazione, quindi lo sapevano loro che era un'astrazione, è dopo che a certo punto ci siamo completamente rincoglioniti e abbiamo deciso che siamo tutti uomini economici. Ma quando mai? Quando mai? Chi è questo che si comporta in modo economico, ragazzi? Chi? Ma secondo voi in borsa c'è qualcosa di economico? C'è una logica? No, la borsa è una grandissima roulette. Non c'è nient'altro. D'altronde, come diceva un economista, critico verso gli economisti, diceva: allora, se ci fosse una scienza economica, non ci sarebbe nessuno che perde. Sarebbe abbastanza semplice. C'è una scienza, fatti, computo i dati e ottengo il risultato. Com'è che uno vince e uno perde? Perché non è una scienza. E ci sono degli economisti che se ne stanno cominciando ad accorgere. Una certa fatica, però se ne stanno cominciando ad accorgere. Capita che qualcuno se ne comincia ad accorgere, perché a un certo punto è troppo stridente. Però è meglio che uno cominci a riflettere. Voi siete giovani, io mi auguro che qualcuno di voi a tempo perso ci rifletta. Perché? E qui veniamo alla questione della coesione, se mi è rimasto un po', penso di sì, forse, non c'ho idea, c'ho ancora un po', resistete ancora un po'. Ok, allora, la democrazia e la coesione. Ora, la democrazia è un problema sul quale non voglio, come dire, esageratamente espormi, perché è un terreno minato, come saprete piuttosto bene tutti. Però di fatto non posso non notare certe cose, no? Prendiamo il paradigma dell'uomo democratico. Secondo me il paradigma dell'uomo democratico può essere benissimo l'uomo culturale weberiano. Non so se vi ricordate, no? Colui che consapevolmente e responsabilmente prende posizioni nei confronti del mondo e gli attribuisce un senso. È bellissimo. Pagherei per vivere in un mondo dove questo accade normalmente. Però io purtroppo non lo vedo questo. Perché non lo vedo? Perché Weber, volente o nolente, era moderno pure lui. Perché tutto quello che noi abbiamo costruito in questi 300 anni si fonda su un essere umano, che ce n'è uno ogni tanto, ma non sono la maggioranza. Questo è il dramma. E non lo puoi dire perché fioccano accuse di fascismi, intolleranze, quello che vi pare. Però ragioniamoci. Non è colpa né loro né nostra, è che l'uomo è diverso da come ce lo siamo raffigurato. Allora, se veramente l'uomo fosse cartesiano e razionale, la democrazia sarebbe perfetta. Probabilmente. Non lo so, perché c'è un problema etico che si potrebbe approfondire, ma comunque lasciamolo andare. No, diciamo che comunque ci sarebbe una convergenza di interessi tale per la quale ci si potrebbe. Ma chi è questo che consapevolmente prende posizione nei confronti del mondo oggi? Chi è questo che non va al mare e va a votare? Qualcuno c'è, parecchi pure direte voi, ringraziamo Dio, meno male, ma ce ne sono pure parecchi che invece non ci pensano per niente, parecchi che non sanno proprio di che parliamo, parecchi che non hanno nessun interesse in proposito, e io li devo condannare? Grosso problema questo. Grosso problema. Perché se io li condanno alla luce di un'idea sbagliata di essere umano. Perché tu devi per forza essere uno che prende posizione nei confronti del mondo e non puoi limitarti a vivere? Semplicemente. Perché sei tenuto a farti carico di questo casino infernale? Perché diciamocelo, no? Se io dovessi pronunciarmi sensatamente su tutti i problemi che mi vengono sottoposti, non dovrei farlo dalla mattina alla sera, no? Perché non so problemi facili. La vuoi la concezione in vitro, la vuoi questa cosa, la vuoi quella, secondo te l'acqua come deve essere gestita, da chi deve essere gestita, quanto paghiamo, ma che ne so, come faccio a saperlo? Non so se mi spiego. Allora, qualcuno lo farà, ma quelli che non lo fanno, posso censurarli? Problema interessante. Ulteriore problema. Nel 92% di ciarpame che, secondo Pareto, andava evacuato e rimosso, ci sono tutta una serie di cose che fanno l'essere umano. Non so se qualcuno di voi si ricorda la famosa frase sul PIL di Robert Kennedy del 68, quello che poi l'hanno ammazzato casualmente dopo un paio di settimane. Strane, succedono cose buffe nel mondo. Che diceva: il PIL misura tutta una serie di cose che non vi sto a elencare, ma casualmente nulla di ciò che ci rende umani. La gioia dell'avere un figlio, la poesia, la bellezza del mondo, non c'è, nel PIL non c'è. Ok, ecco. Tutta questa cosa qui, che è quella che restituirebbe l'incanto, noi non ce l'abbiamo più, ci siamo disabituati a vederla. Se la vediamo ci sentiamo ridicoli da soli, perché ci hanno detto che bisogna perdere tempo con queste cazzate solo quando sei in pensione, probabilmente. No, come quelli al nord, i sindaci che dicono che ti apposite sulle panchine solo dopo i 65 anni. Più o meno l'idea generale è quella, perché l'essere umano deve rompersi i coglioni e produrre. Queste sono le sue cose, finché poi dopo 65 anni poi muori, perché tanto non ti è rimasto più niente da fare e non è più un tuo problema. Ma perché? C'è sempre questa domandina del cavolo, no? Cioè, Jedlowski ha scritto un libro bellissimo, si chiama Il sapere dell'esperienza, dove ricorda che Wittgenstein dice: essere adulti significa imparare a non chiedere perché. Ma io mi sarei pure rotto un attimo le palle, se devo dire la verità, del non chiederlo sto perché. Allora, perché io devo dar retta a questo modo di essere quando vedo che questo modo di essere mi sta costando la mia e l'altrui umanità? Perché noi parliamo di coesione e di fiducia come un ingegnere parlerebbe di una putrella e dell'asfalto. Non so se avete seguito i dibattiti, no? È che ci vorranno 2 punti del PIL perché la fiducia torni. Ma sei completamente stronzo o ce fai? Cioè, secondo te basta il PIL perché la fiducia torni? C'hai idea di cos'è la fiducia tu o no? Difficile. Perché noi oggi abbiamo ridotto la fiducia, non si sa più bene a cosa. Di fatto non abbiamo più fiducia. E vi faccio presente un'altra cosa divertente. Pensate a un mondo dove quando 2 persone si mettono d'accordo si stringono la mano. E funziona. È più economico o meno economico di oggi? Pensate quanti soldi si risparmiano quando ti fidi dell'altro. La fiducia sarebbe economica, perché non dovresti avere uffici legali, non dovresti avere contratti alti così, non dovresti avere una montagna di altre cose che esistono solo perché? Perché noi non ci fidiamo più di nessuno. Un accordo preventivo matrimoniale? Come ce lo bilancio con l'idea che il matrimonio sia un atto d'amore, sta cosa? No, ne vogliamo parlare ogni tanto oppure facciamo sempre finta che sia un problema di qualcun altro? Ma il problema è questo. L'ha sottoscritto? L'hanno incastrato? No. No, per un attimo ho temuto.
È uno dei temi su cui, insomma, mi spendo.
Ecco, e si spende allora, perché è un problema, nel senso che...
Cioè, ma stiamo scherzando così proprio in questi termini, ma stiamo scherzando.
No, lo facciamo normalmente, è quello il problema. Qui non ride nessuno, è quella la tragedia, è una cultura che non ride più e ci sarebbe da ridere, perché sono tutta una serie di comportamenti che se tu li guardi appena appena, con un minimo di buonsenso, non dico non devi essere sociologo, non devi essere niente, devi essere uno che ragiona, ti chiedi, dici, ma di che parliamo? Ecco, e però guarda caso fanno la sostanza della nostra cultura. Cioè, 2 ditte si mettono d'accordo, l'accordo è così. È così. E ci sono centinaia di persone che lavorano per fare quell'accordo, quindi sono tutti costi che uno si potrebbe risparmiare se basterebbe fidarsi, era quello che si faceva prima. Ma com'è che non ci fidiamo più? Interessante questione. Allora,
quindi non possiamo fidarci perché non sappiamo che se il giorno dopo cambia idea.
Lo so, però per esempio la fiducia conviene un po' a tutti, paradossalmente.
Sì, ma per lo stesso principio di tutto quello che lei ha detto fino ad ora, sarebbe anche giusto pensare che sarebbe razionale non essere razionali, sarebbe giusto non essere... Non fidarsi.
Ecco, il problema è che è un modo di ragionare razionale. Stiamo sempre lì. Esatto. Oh, e quello da questo qui l'abbiamo capito. Non si sa perché, ma di tutti quelli che dopo questo l'abbiamo capito benissimo. E quindi razionalmente non ci fidiamo perché si sa mai. Non è mai detto. Ma pure quello è tutto da discutere, il dilemma del prigioniero, perché di fatto converrebbe che si fidassero pure lì. Però, vabbè. Però non solo. Se noi vogliamo però ragionare su gente che non è soltanto razionale, allora che cosa accade? E qui vi propongo un ulteriore excursus su scienze diverse dalla sociologia. Allora, noi sappiamo che abbiamo costruito la rappresentazione del nostro mondo su alcuni paradigmi condivisi, no? Uno è quello economico e, guarda caso, si centra sulla concorrenza. L'evoluzionismo, nella vulgata corrente, si centra pure lui sulla concorrenza. Nella rappresentazione del mondo, noi sappiamo, c'è una cosa che sappiamo, che è l'entropia, cioè l'aumento del disordine. Non so se notate che immaginalmente, come dicevo prima, quindi a livello non di ragionamento ma di impatto, sono tutte cose che si trovano perfettamente le une con le altre. Noi abbiamo un atteggiamento che, dirò, chiamerebbe diairetico. La nostra cultura divide, divide e timpera. Perfetto. Solo che, come si sono accorti la gran parte degli scienziati che hanno affrontato questa questione, ce ne sarebbe pure un'altra di legge, fisica. Perché quello che osservano gli scienziati che studiano le particelle, la genetica, l'universo, è che da una parte c'è il caos, ma dall'altra c'è l'organizzazione. E noi l'organizzazione l'abbiamo un tantino persa di vista, se non quella malata di Taylor. Tant'è vero che, non so se avete sentito i Muse, sentite i Muse, qualcuno di voi, presente che l'ultimo album si chiama The Second Law? Ecco, la Second Law è questa. Ovvero sia, in posti dove stanno pensando in modo abbastanza interessante, tipo Santa Fe e altri luoghi in America, in Inghilterra, eccetera, qui poco, figuriamoci, vabbè, noi cerchiamo di arrivare un po' strada, ritengono che per comprendere il mondo bisognerebbe trovare una legge complementare, non solo entropia, ma anche organizzazione, perché il mondo è fatto di un doppio movimento continuo, da una parte le cose si rompono e dall'altra si aggiustano, da una parte muoiono e dall'altra nascono, noi siamo costantemente un equilibrio fra vita e morte. Nietzsche, no, non solo Nietzsche, Zimmer, per carità, però è così, la polvere che avete a casa, siete voi che siete morti. Può essere brutto sentirselo dire, però di fatto è così. Noi cambiamo ogni 7 anni tutte le nostre cellule, il che vuol dire che adesso io sto morendo, esattamente come sto rinascendo. No? Quindi anche il discorso vita-morte comincia a diventare, andrebbe riguardato da un altro punto di vista, perché a un certo punto muori. È una storia più lunga, ma quella lasciamo perdere, perché sennò veramente poi comincia a diventare troppo. Però capite che se è vero che il mondo è costantemente auto-organizzazione e caos ed entropia, noi lo stiamo descrivendo con una lente sola. Ecco perché non lo capiamo. Allora può essere che noi non ci siamo accorti, poi tra l'altro, sempre il buon senso di prima, ma a voi vi pare che se fosse la concorrenza il motore centrale noi saremmo qui? O non avremmo fatto Highlander un paio di milioni di anni fa? Che se l'uomo non collabora e si scontra, come ci siamo arrivati qua? Io vorrei chiedere, no, a chiunque, ma a te pare di vedere più casino oppure più collaborazione là fuori? Che ci piaccia o meno, c'è molta più collaborazione, ma di gran lunga.
Quelli sono punti di vista.
No, è prassi. Com'è pensabile che 30 milioni di persone convivano in uno spazio risicato senza che questo comporti un'esplosione continua, se fosse vero che c'è solo concorrenza, che l'uomo è questa specie di iena costantemente attenta a depredare l'altro? Non è vero. Ma non succede, non mi interessa il perché, che non lo vedo, capisce che voglio dire? Nella prassi, questo non è accaduto, nella prassi i gruppi umani si sono uniti e si sono difesi, attaccavano gli altri, ma quelli lì vicino no, quindi evidentemente queste cose avvengono contemporaneamente. E questa è la parola chiave che noi ci siamo persi, contemporaneamente. Noi siamo concorrenti e solidali con qualcuno diverso, spesso con la stessa persona. Ma non lo descriviamo, non lo diciamo. Noi abbiamo solo quel tipo lì. Perché? Perché noi lì ci andiamo per una storia immaginaria lunghissima, antica. La nostra cultura si fonda sulla divisione. In tutta la storia, tutta la nostra storia dei simboli, la storia dei nostri miti, tutto quello che ci siamo raccontati da millenni ad oggi è fondato sulla divisione, sulle strutture schizomorfe, direbbe Durò. Quindi su un immaginario che divide. Noi dividiamo tutto, sempre. Non uniamo mai. Ecco i risultati. Come puoi pensare che dopo 300 anni di peana per la concorrenza, lo scontro, la lotta gli uni contro gli altri, qualcuno poi dovrebbe essere solidale? Perché? Perché è bello dirlo, perché ti farebbe comodo, perché trovi che sia simpatico? Perché? Qual è il linguaggio, il discorso che oggi come oggi tiene in piedi un discorso, un'idea di questo genere?
Oddio, dall'altro, la filosofia occidentale è sempre costruita a legge universale.
Non voglio andare sull'universale perché non finiamo proprio più dopo,
no,
di che.
Però le ha costruite.
Assolutamente, sì, sì.
Tutto il mondo,
esatto, infatti è quello divertente, no? Che poi nella prassi quando vai a applicarla non ci riesci, perché di fatto, no? L'universale non regge. Oggi come oggi non regge, soprattutto.
Però è
assolutamente sì. Oh, beh, diamine. Ma troppe cose abbiamo pensato, purtroppo. Assolutamente sì, però abbiamo pensato universale, ma poi di fatto nella prassi abbiamo dei grossi problemi a metterlo in piedi. Tra l'altro tutto l'insieme della scienza moderna, con nuove scoperte che hanno fatto sempre gli scienziati, andrebbe rivisitato. Non lo facciamo perché poi succederebbe un casino, però nel complesso ci sono tutte le fondamenta, no? Dalla teoria del caos in poi tutti i fondamenti della scienza precedente andrebbero rivisti radicalmente, però vabbè, quello ve lo risparmio. Ad ogni modo, vi dicevo, al di là della questione polemica, però c'è questo discorso della combinazione, no? Allora, da una parte cooperazione, dall'altra antagonismo. Gli scienziati di Santa Fe parlano di proprietà emergenti, che sono delle proprietà che si presentano, compaiono, diventano operative, esistono a un certo grado di organizzazione. Allora, la teoria che vi propongo, sulla quale chiudiamo, è questa. E se la fiducia fosse una proprietà emergente? E se la coesione fosse una proprietà emergente? Ovvero sia qualcosa che esisteva, è esistita a lungo nelle società umane. Perché? Perché nelle società umane a lungo è esistito un equilibrio tra componenti emozionali, componenti razionali, componenti immaginali, tutta una visione dell'uomo molto più complessa e divertente, tra l'altro, di quella che abbiamo noi oggi. Noi oggi però l'uomo l'abbiamo ridotto a una sua parte, che non è manco la migliore, se vogliamo essere onesti. E quindi di fatto cosa abbiamo operato? Abbiamo operato una riduzione di complessità. E la riduzione di complessità porta alla scomparsa delle proprietà emergenti. Se tu scendi a un livello organizzativo inferiore, quello che c'era al superiore non c'è più. Capite dov'è il problema? Perché è così importante ragionare su Cartesio e sugli errori di Cartesio? Perché se fosse vero questo, è chiaro che andrebbe dimostrato tutta una serie di cose assolutamente, però ogni tanto, come dire, può anche pensare così. Allora, se fosse vero, effettivamente, la fiducia non potrebbe essere ricostruita con i modi, con gli strumenti con i quali stiamo lavorando noi oggi, perché non è di quel settore, non c'entra niente. È come se io cercassi di, che ne so, di riparare un tubo con della paglia o con lo zucchero, non c'entra niente. Quindi, perché io possa ripristinare, ed è importante ripristinare la fiducia, perché la fiducia, ragazzi, è il componente per eccellenza della società. Cioè tutta la società si regge solo perché noi ci fidiamo, che ce ne rendiamo conto o meno. Noi ci fidiamo del fatto che le banconote che avete in tasca paghino qualcosa e che qualcuno vi dia un resto, ma è soltanto fiducia, perché quelle banconote di per sé non valgono assolutamente niente. Ci fidiamo che coloro con cui parliamo siano quelli che dicono di essere, ci fidiamo che i nostri amici e vicini facciano quello che ci hanno detto di fare. È solo fiducia che ci regge. Ed è talmente tanto l'uso di questa fiducia oggi come oggi che poi finisce. Fiducia non la sappiamo descrivere, non sappiamo che vuol dire. La fiducia è qualcosa che non a caso ha la stessa radice di fede. La fiducia non è razionale. Questo è il problema. Tu continui a fidarti di qualcuno pure se quello ti ha tradito 50 volte. Perché la fiducia va oltre. È qualcosa che non puoi spiegare. E che quando non c'è più non sai dove mettere le mani per rifarla. Quello è il grande problema. Cioè, noi oggi ci troviamo in un clima nel quale abbiamo sfasciato tutto quello che potevamo, che era importante, perché la grandissima parte della coesione sociale dei gruppi non si fonda sui soldi, non si fonda sulla ragione, si fonda su altro, si fonda sui miti, sulle appartenenze, sulla vicinanza, sulla solidarietà, sul fatto che quello è parte di te e anche se non produce è uguale, devi aiutarlo. Queste cose qui fanno un gruppo. Quando questo non c'è più, i gruppi si sfasciano, perché non c'è nessun motivo per cui debba aiutare gli altri. Motivi razionali non ce ne sono, non sono razionali, capite? Allora, se veramente noi vogliamo in qualche misura cercare di rimediare a tutto sto casino che abbiamo combinato negli ultimi 300 anni, bisogna cominciare a ragionare in modo diverso, bisogna cominciare a fare diversamente, bisogna cominciare a immaginare di nuovo, cosa che ci siamo persi, perché l'immaginazione insieme alle immagini fa tutto parte di quel 92% di prima. Però senza immaginazione, qui vi cito a chiudere, oddio mio, la mia mente non è più quella di una volta. Il decano degli psicologi americani, Hillman, James Hillman, ecco, perfetto, che ci dice: non c'è nulla che non inizi con un atto di immaginazione. Cioè non c'è un fare prima dell'immaginare di fare. Allora, se tu non immagini, non fai. L'idea di quelli che ti dicono noi siamo il fare, noi siamo concreti, dov'è che l'hai visto, tutte cazzate. Perché se avessimo dovuto ragionare così, staremmo ancora davanti alle grotte con le selci in mano. Perché tutto quello che è stato fatto da milioni di anni ad oggi è stato perché qualcuno se l'ha immaginato prima di farlo, non per altro. Quindi l'immaginazione è una molla fondante, e se noi continuiamo a sacrificarla in nome della burocrazia, dell'organizzazione, tutto quello che volete, noi siamo una specie condannata. Sarà un po' drastico, però non credo di sbagliare grandissimamente. Quindi spero che i giovani in qualche modo ci pensino, poi dopodiché fatemi sapere. E direi che a occhio, no? Ci dovremmo essere. Oddio, solo un'ora. È stato bravissimo. Gliela fate a reggere ancora un po'? Qualcuno vuole chiedermi qualcosa? Perché poi dovete parlare. Ma... Prego.
Allora, adesso mi viene in mente diverse cose. Provo un attimo a tirarle fuori. La prima, Michel Martesoli. Mi sembra che è in sintonia con... soprattutto rispetto...
Che dire? Allora, dunque, io dopo Simmel studio Maffesoli. Sono in rapporti con lui da anni oramai, quindi insomma diciamo che sì, senz'altro. L'etica dell'estetica è uno dei punti, non ve l'ho tirato in ballo perché cominciava a diventare un po' troppo complicato, avrei bisogno di farvi un semestre. Però, c'è stato un problema in quello che mi hai detto, la semplice estetizzazione. Ecco, è lì il problema. L'estetica non è semplice, l'abbiamo ridotta noi a una cosa semplice. Quello è il problema. Nello stesso momento in cui noi riconosciamo una dignità alla dimensione fisica, la dimensione corporea, meglio, cambia tutto un'altra volta. Cioè, tutta la questione del virtuale, la questione della lontananza, dell'apprendimento a distanza, cambia tutto. Perché chiunque di voi, credo, io perlomeno ne faccio esperienza costantemente, non c'è paragone nell'essere in una lezione o nell'ascoltare una lezione. Perché? Perché essere è altro. E noi questo non lo sappiamo perché non l'abbiamo mai studiato. Come dice Damasio, tante cose del cervello non le sappiamo perché nessuno si è mai posto il problema di studiarle, perché pensavamo ad altro, ci sembravano poco importanti. Allora noi, avendo chiuso la questione del corpo nella res extensa, non abbiamo mai pensato che potremmo essere corpi che comunicano. No, noi parliamo del corpo che comunica perché, come saprete tutti, non c'è nessun corpo che non comunica. Tu te giri, stai comunicando che non vuoi comunicare. Solo quando sei morto non comunichi più, tant'è vero che non ti chiamo più corpo ma ti chiamo salma. Non è casuale. Ok, ma mi fermo lì? No? Mi fermo lì? O c'è altro? Io emano. Emano odori, emano ormoni, emano componenti chimici, emano probabilmente energia. È quello il punto. In un rapporto normale, tra virgolette, passa molto di più di quello che noi pensiamo. Noi abbiamo ridotto la comunicazione alle parole. Le parole non contano niente. Se sono dette e basta. Le parole devono essere incarnate perché la comunicazione funzioni. E questo è un altro dei metri di ragionamento per capire com'è che i rapporti interpersonali non vanno più. Semplice. Perché l'abbiamo tolta tutta questa roba. Capite? E questo però è a sua volta un altro problema, perché qui andiamo nel difficilmente ragionevole per molti versi, no? Nel senso che ti dicono: voi dovete essere colleghi, non dovete trovarvi simpatici. Parliamone. Ma se tu non te pigli con qualcuno, no, se c'è una brutta alchimia, se ci sono de... non è così facile, no? È chiaro, questo è uno dei problemi del network. Io mi trovo che sia divertentissima l'idea di network, noi la applichiamo sempre, facciamo tutte cose intelligenti ma fatte male. Allora, che cosa abbiamo scoperto? Che un gruppo di persone che si trova simpatico lavora bene insieme. Allora li facciamo noi. Brutto stronzo. Non è che quelli si trovano, stanno lì per caso. Quelli lavorano insieme perché si trovano simpatici. Tu non puoi dire allora te e te fate network. Io quella la strangolerei, è uguale, fai network. No, non funziona. Perché il network viene da sotto, non viene da sopra. Dimmi.
Quello che le dicevo, perché mi interessa anche approfondire questa cosa rispetto ai miei interessi. Quello che le dicevo rispetto al tema del riconoscimento, no? Per esempio, in discontinuità con Habermas.
No. Guarda, Habermas a me fa per no, l'orticaria, qui figurati, cioè, quando hai detto alla scuola di Francoforte ho detto oddio Habermas.
Il riconoscimento prediscorsivo,
certo.
Come coinvolgimento affettivo, come simpatia, come diciamo,
questa è tutta roba che
la divaricazione tra
non l'abbiamo mai pensata noi questa.
Appunto, quindi soltanto però dopo essere stato riconosciuto l'altro diventa una valida ragione con la quale confrontarsi,
certo.
No, è una ragione...
A priori, ecco, appunto, esattamente, appunto.
Quindi a me sembra anche questo interessante all'interno della teoria del riconoscimento.
Questo è fondamentale, cioè come la dimensione umana è corporea. Noi siamo carne, come diceva Merleau-Ponty, non siamo né materia né spazio, né la carne è altro. Esatto.
Cioè il riconoscimento può essere,
cioè noi frequentiamo quelli verso i quali ci sentiamo attratti. E questa famosa benedetta dinamica non è soltanto sessuale, perché pure lì siamo riusciti a ridurla soltanto, no? No, è una questione di affinità elettive, basta prendere la letteratura romantica, abbiamo fatto due palle così, ma quelli hanno capito un sacco di cose. Non è casuale che Hegel stesse con loro prima e poi abbia tradito e sia diventato quello del reale e razionale, mentre Novalis moriva e Schleiermacher e gli altri venivano risucchiati. Ma quelli avevano visto molto più in là. Serve un altro sapere, serve un sapere moderno, serve un pensiero poetico. Per capire la modernità. È vero. Quello serve. Serve saltare le barriere del linguaggio, serve frequentare la metafora, serve pensare laterale, serve tutta un'altra serie di cose rispetto a quelle che noi facciamo. Noi facciamo esattamente il contrario. Poi ti chiedi com'è che non riesci a gestire la realtà. E grazie. Come pensi oggi, con quello che abbiamo combinato in tutto intorno, che bastino quei vecchi strumenti? Non bastano più. A un certo punto forse erano adeguati, ci sarà stato pure un momento, ma la grandissima questione è che nella gran parte di questa adeguatezza c'era un gioco di altre cose che nessuno vedeva, che andava avanti imperterrito. Noi piano piano l'abbiamo chiuso. Tutto quello che poteva essere con l'ordine, con la pulizia, con l'igiene, con l'attenzione, con le categorie, con i muri, con tutto quello che volete, tutto questo l'abbiamo tolto, non c'è rimasto più niente. Un concetto centrale che potresti utilizzare, trovo, bene, è... il codice di credenza di Sennett. Sennett è un grandissimo autore, per chi non lo conoscesse vi invito a frequentarlo, che non a caso sta parlando di uomo artigiano, insieme, tutta una serie, sta battendo su questi temi in modo esagerato ultimamente, oserei dire, no? E uno dei punti centrali però del suo libro primo, che è La caduta dell'uomo pubblico, che è un testo splendido, nel 74, è esattamente questo, il codice di credenza. Dice Sennett, noi abbiamo ridotto la società a uno... ha una funzione, una serie di funzioni, no? Taylor, giustamente, Cartesio, res extensa, meccanica, perfetto. Ma se tu non credi nei ruoli, i ruoli non funzionano. Questo è il punto. Quando dici sì, ma quello sa fare il suo lavoro, non è vero che sa fare il suo lavoro, è che lui crede nel suo lavoro e ci mette quel qualcosa in più che trasforma il ruolo in un'altra cosa. Se tu lavori perché devi lavorare, sei diverso da uno che lavora perché gli piace lavorare. E non è semplicemente un problema di divertimento, ma un problema di fede, tanto per cambiare. È sempre un problema di fede. Allora, se tu credi nei ruoli, non ti comporti in certi modi. Questo ovviamente, poi capite che con la politica ha molto a che vedere, volendo, no? Ovviamente. Ma non solo con la politica. Qualsiasi cosa, qualunque cosa tu faccia, se credi nel farlo, la fai meglio. È semplice. Capite? Quindi la credenza, la fede sono focali, sono centrali nel nostro essere al mondo. E noi siamo l'unica società che dice di averne fatto a meno. Questa cosa mi fa ridere tanto, perché poi ci si ripresentano sotto tutte le vesti possibili e immaginabili. Simmel ha scritto una bellissima distinzione tra religione e religiosità, no? Ecco, la religiosità è ovunque oggi. Noi ci fidiamo di qualunque cosa, passa un cretino con la boccetta e tu, ah sì, l'acqua santa, non so se avete letto o sentito, no? Oppure passa un... vabbè. Lasciamo perdere, non ve lo dico. Allora, insomma, comunque ci fidiamo costantemente, siamo perfino esempi di dabbenaggine perenne, no? Perché? Perché è tutto aperto e non consapevole. Noi siamo vittime sacrificali perfette per qualsiasi cosa, perché questa dinamica non la vediamo più. Anzi, la condanniamo e pensiamo di esserne esenti, di averla superata e di esserci evoluti. Quindi siamo proprio le vittime perfette. Perché quella dinamica noi ci stiamo dentro fino al collo. Senza quella dinamica non saremmo noi. Capite? Quello è il punto centrale. E se io non mi fido di me stesso, ho grosse difficoltà a fidarmi anche degli altri, evidentemente. No? Come vi dicevo, io non ho difficoltà a fidarmi di me stesso quando ogni volta che mi guardo mi trovo non all'altezza. Perché la nostra società dice delle cose, ma opera esattamente al contrario. La nostra società ci dice costantemente che non siamo abbastanza. Non facciamo abbastanza, non sappiamo abbastanza. Allora, tu stai bene? Sì, ma potresti star meglio. Prenditi questo bel integratore. Oppure, sì, però non hai seguito questo corso. Sì, ma non hai fatto quello. Sì, ma sempre. Come sei, non vai mai bene. C'è sempre da fare qualcos'altro. Il che non è un ragionamento a migliorare, ma è un ragionamento a censurare. Perché non c'è mai un momento in cui tu starai finalmente bene, sarai giusto. Non so se mi spiego. Anche nel modo di parlare. Tu devi dare il 110%, io vorrei trovare una volta uno che mi spiegasse che cazzo significa. Che vuol dire? Noi riusciamo a dare a stento il 30. Parliamo del 40, ma non è bello, il 110 fa molto più effetto. Ma se tu vai a vedere gli scaglioni immaginali di queste affermazioni, sono tutti scaglioni che ti dicono che tu non sei abbastanza. Sei mai all'altezza di quello che dovresti essere. Già il fatto che l'uomo non sia all'altezza della tecnologia che ha creato a me lascia molto perplesso, perché non è un problema dell'uomo, è un problema della tecnologia. Sarebbe molto semplice dire, no, allora se non siamo abbastanza bravi, allora modifichiamo la tecnologia. Non vedo perché mi devo porre il problema di essere all'altezza della tecnologia, se non perché Cartesio ha detto che la macchina è meglio. E stiamo sempre lì. Quindi, come vedete, il problema non, ripeto, razionale, o perlomeno non razionale nel senso corrente del termine, ma è un problema di discorsi in filigrana che sono regolarmente contrari a quello che dicono. La nostra società è fatta tutta così. Allora, ultimo esempio, l'imprenditore, questa figura mitica. L'imprenditore è colui che rischia. Trovatemi un imprenditore che stia rischiando ultimamente. Uno, non vorrei uno solo. No? Perché che rischiano i soldi delle banche? Non ci pensano per niente. Ma non è tanto e soltanto questo, che non succede soltanto in Italia, ma comunque. Ma la stessa idea del franchising, che sembra st'idea geniale, no? Che fa? Azzera il rischio. Cioè tu pigli un'idea che funziona e la riproduci. Questa sarebbe creatività, questa sarebbe rischio, questa sarebbe la distruzione creatrice di cui parlava il nostro amico Schumpeter e compagnia cantante. Dove? Guardatela la realtà non è mai quello che vi dice di essere. La realtà è una perenne presa per i fondelli. Triste, oltretutto, perché ci sono, come dire, dei gradi di, no, di presa in giro che possono essere addirittura, come dire, soddisfacenti, e dei gradi che sono veramente squallidi, ecco, andiamo lì, fondamentalmente. Ma voi cercate una delle affermazioni della nostra cultura, una delle parole d'ordine della nostra cultura che sia verificata, e non c'è. Non c'è. Quindi come cavolo fai a sentirti inserito in un contesto nel quale funzioni sto benedetto riconoscimento? Perché è fondamentale. Come dice Morin, noi siamo sistemi aperti. Noi esistiamo non solo perché ci guardano gli altri, come diceva Fesoli, che mi pare un tantino esagerato, ma anche perché ci guardano gli altri. Ok, quindi siamo in parti giuste, in parti equilibrate, noi, ma anche gli altri che guardano noi e che ci restituiscono la nostra immagine. Allora, in questo clima, come fai a farla funzionare sta cosa? Perché non c'è più il prestigio? Non è casuale. Perché non trovi più nessuno e ci devi rimettere Napolitano? Tanto per farvi un esempio. No? Al di là di tutto, ragazzi, ci sono anche dei livelli di analisi di questo tipo. Che quello è uno degli ultimi che ha un prestigio, che ha fatto una vita nella quale in qualche misura quel tipo di riconoscimento ancora funzionava. Oggi non funziona più. Quello è il problema. E quindi a chi ti affidi? Tanto per cambiare il verbo, la fiducia, non stiamo sempre lì, guardateci, fate che la lingua lo dice continuamente. Ma come fai? Come fai? Chi è che ritieni una persona adatta ad insegnarti, una persona da seguire, tutte quelle belle cose, no? 4500 anni fa gli indiani dicevano che sarebbe arrivato l'età del ferro, Kali Yuga, l'età senza maestri. Ci siamo in pieno, perché è quello che è successo. Oggi sinceramente a chi vai a dire sì, ti seguo, mi fido? Capite? Quello è il problema. E questa cosa serve perché, come vi dicevo, tu non puoi umanamente farti carico di tutte le decisioni della tua vita. Può sembrare estremamente peculiare da dire, però di fatto è così. Noi abbiamo esagerato anche lì. Capisco che sia importante avere delle sfere nelle quali puoi aver voce in capitolo, ma tutte? Sempre? Noi esageriamo sempre, non abbiamo misura. Non abbiamo un momento in cui dici, ok, fermate un attimo e parliamone. No, potrebbe darsi il caso che dovessimo farci carico di questa cosa tutti insieme. Questo è quello che dice Sennett, per esempio, no? Dice, oggi l'individuo è chiamato a rispondere a problemi collettivi. E come fa? Come faccio io da solo a reagire a un problema che dovrebbe vederci tutti uniti per reagire? La classe, i gruppi, il noi, tutte queste cose non ci sono più. Quindi ogni volta tu sei ritenuto il diretto responsabile di quello che ti succede, anche se quello che ti succede è una dinamica transculturale, transgenerazionale, trans tutto, però tu comunque dovresti fare in modo da venirne a capo. Come fai? Bisognerebbe ridisegnare completamente l'intero articolarsi delle relazioni societarie. Sarà un lavoraccio, ma se vogliamo sopravvivere, secondo me, questa è una cosa sulla quale occorre riflettere. E soprattutto reintegrare tutte quelle dimensioni all'interno del vivere normale. Tutte. Nel bene e nel male, perché, come dice Maffesoli giustamente, c'è anche una parte del diavolo. Noi continuiamo a far finta che non ci sia, ogni volta ci interroghiamo. Perché quello uccide a picconate, quello getta l'acido, quello si butta dall'84esimo piano, quell'altro ha un vestito, è scappato, di qua, di là. Siamo fatti pure così. Il che non assolve in nessun modo, evidentemente, ma non possiamo far finta che ogni volta sia un problema, chissà che problema, no, è che l'essere umano è pure questo. Baudrillard diceva la politica deve farsi carico del male, non lo sta facendo in nessun modo, fa male, ma non si fa carico del male, che è diverso. Capite? Queste promesse, la sicurezza, il controllo, sono tutte controproducenti, perché non lo puoi avere il controllo. Che te puoi controllare? Quando la grandissima parte dei crimini avviene in famiglia, ma che te controlli? Come fai? Anche volendo. Quando tu sei quello che improvvisamente non sa più chi è e fa un disastro, che controlli? Anche il controllo è, come vedete, l'ennesima declinazione dell'uomo razionale. Tu controlli uno razionale, no? Perché ti aspetti che faccia delle cose, perché deve ottenere delle cose. Ma non funziona più manco quello. Quello è il problema. Per una o due volte in cui c'è uno che, santi Dio, ha ammazzato un altro perché io la porto via tanti soldi, lo posso capire, ma tanti altri invece buttano la cugina nel pozzo, la nipote alla finestra, quell'altro si suicida, lui uccide tutta la famiglia. Che c'era di comprensibile in questo, in un'ottica semplicemente razionale? Niente. Laddove, di comprensibile da un altro punto di vista, probabilmente ci sarebbe parecchio. Non dico curabile, perché non sono affatto convinto che si possa mai curare tutto. Tant'è vero che le vecchie culture, le vecchie tradizioni ci avevano i famosi giorni del carnevale, che non erano facili. Il carnevale ai tempi era il carnevale nel quale non sapevi se uscivi, se tornavi quando uscivi da casa. Però era quel momento in cui... No? Quel lasciarsi andare una volta. Poi dopo ci facciamo altri 363 giorni, tutti precisini. Però in quei due giorni, santa Madonna, lasciatemi perdere. Che noi lo facciamo spesso e volentieri, il sabato sera, no? Ci sono quei momenti in cui sbrocchi, in quei momenti in cui ti pare che... Tutto questo non lo puoi lasciare però parcellizzato su 56 milioni di persone, perché voglio dire, 56 momenti in cui ognuno fa come gli pare diversi portano a un casino continuo. È molto meglio prenderne atto e farci pace, per molti versi, per quanto possa sembrare raccapricciante, per quanto poi uno dica, sì, e se poi sei tu quello che ce l'ha per le piste, ho capito, ma tanto voi dite, ci posso andare per le piste uguale, non è un problema, quei poveracci che giravano per Milano l'altra mattina, tutto si immaginavano tranne che venivano ammazzati a picconate, immagino, e non era carnevale, quindi, capite, voglio dire, non è che c'è un trade-off, dice adesso siamo tutti tranquilli, invece dopo, quando, come facciamo, come dici tu, chissà che succede, no, già oggi chissà che succede, il bambino in California ammazza la sorellina a coltellate e si inventa un nuovo entrato a casa, quell'altro via il fucile e ci ammazza la sorella pure lui. Quell'altro gli girano i coglioni, esce con tutte le armi del mondo, dice, fa, non si sa se voleva fare una strage o no, c'era 4 mitra e 5 granate, secondo te che altro poteva voler fare? Portava a piena boccata d'aria l'arsenale? Non lo so. Comunque, è un continuo, capite? Quindi non è che dice, noi abbiamo questa situazione, siamo tutti bene, per cui che sei scemo. No, siamo in una situazione che è di parcellizzato terrore. Famo sto terrore istituzionalizzato come era prima, se c'ha paura di aiuti a casa, arrivederci, grazie, ma insomma cerchiamo di pensarci a qualcos'altro, capite? Quello è il punto. E sono tutte cose che già le abbiamo pensate, poi non è dice, sai, ho scoperto sta cosa. Erano lì, in Grecia c'erano le feste del dio Dioniso, no? I romani c'avevano Lupercali e tutta un'altra serie di cose, poi c'è stato il carnevale perfino sotto la chiesa, che voglio dire, è parecchia roba se ci pensate. Quindi evidentemente è una saggezza molto, molto precedente a questo modo, a questo conoscere che pensiamo di avere noi. Ed è molto più smaliziato, molto più complicato, molto meno ovvio, però secondo me funzionava meglio, se devo essere onesto.